detto questo, c'è un interesse nazionale, è un interesse dichiarato in via preventiva, ma deve essere dichiarato con legge, cioè deve essere la legge a dire quello è l'interesse nazionale. Dicendo quello è l'interesse nazionale, autorizza l'emanazione dell'atto amministrativo. Per cui l'atto amministrativo si deve fondare sulla previa norma di legge. Si applica un principio di legalità sostanziale. Dice per cosa è legalità sostanziale?
Benché il loro contenuto fosse spesso
requisito era un requisito che riguardava il contenuto, che non doveva essere esaustivo della competenza regionale, cioè questi atti dovevano comunque rispettare l'autonomia regionale. Il primo requisito poteva essere fatto valere con 100% di risultati positivi, il secondo atto doveva che la giurisprudenza della Corte Costituzionale sia sostata dalla logica del tutto di assoluta prevedibilità. Quando veniva impugnato un atto di inizio di impugnamento, il fatto che ci fosse una legge lo si riscontrava con un procedimento analitico, che fosse approvato in Consiglio dei Ministri era una questione formalizzata, e di conseguenza c'era l'assoluta stabilità. La giurisprudenza costituzionale era riuscita a stabilizzare, non invece sui contenuti, perché sui contenuti a questo esaurisce il potere della regione, oppure rispetta la scelta della regione. Insieme al potere di indirizzo e coordinamento, come vedete così sorprendente per certi aspetti, si è sviluppato un altro potere, che è il potere di sostituzione. Le due cose sono sorte quasi insieme e si sono sviluppate insieme. Il potere di sostituzione consiste in questo: se io dico, io governo, dico alla regione, tu mi devi istituire, che so io, l'inceneritore, devi mettere gli apparecchi di depurazione delle acque e devi assicurare il trasporto pubblico in queste condizioni. E quindi lo metto soprattutto con norme di indirizzo, con obiettivi, ma possono essere anche attuazioni normative, attuazioni di norme comunitarie. Ciò poi è lo strumento per unirti, non solo per unirti, ma proprio per ottenere l'obiettivo, se tu obiettivi. Per esempio, direttive comunitarie in materia ambientale. Direttive ambientali ponevano dei standard di massimi di emissione nell'aria, degli inquinanti nell'aria, di emissione di superfici delle acque, dell'inquinamento dei suoli, l'obbligo di provvedere al risanamento dei suoli, per esempio, con parte del turismo di salvo. Quindi tutta una serie di obiettivi che entravano nelle competenze regionali. Ma se la regione non metteva i depuratori, non svolgeva i controlli, non risanava i suoli, eccetera, lo Stato aveva uno strumento per far valere il suo indirizzo e il suo interesse nazionale? La Costituzione del 48 non lo prevedeva, non dava nessuna previsione in questo senso, perché probabilmente era troppo legata a uno schema di separazione tra Stato e Regione. Questo problema è stato gestito attraverso norme di legge, norme delle singole leggi, soprattutto in materia ambientale. Le norme delle singole leggi dicevano se la Regione non provvede a istituire, che so io, la discarica entro 180 giorni, lo Stato la sostituisce. Potere sostitutivo. Per sostituirla nominava un commissario ad acta. Vi ricorderete la favolosa pagina di Storia Patria dei rifiuti a Napoli, 2 anni fa. Poi c'è stata la meno acclamata pagina dei rifiuti a Palermo, su cui non c'è più detto niente. Lo stesso Palermo, che lì si sono nominati nel commissario d'acqua, ossia il governo ha nominato un'autorità che può essere un prefetto, può essere ormai tipicamente Bertolaso, può essere anche il presidente della giunta, può essere a Napoli hanno nominato un prefetto che ha fatto quasi nulla, che qualche disastro, poi hanno nominato Bassolino, cioè il presidente della giunta è stato nominato commissario ad acta, per cui lui aveva, oltre ai poteri come presidente della giunta, dei poteri amministrativi speciali per quel problema. Tu hai da demolire un palazzo, nomina un commissario ad acta che ha quella funzione. Potere sostitutivo è un potere tipicamente amministrativo, ma è anche un tipico potere gerarchico, pur non essendoci gerarchia tra Stato e Regione. C'è questa supremazia che consente allo Stato di intervenire surrogandosi all'amministrazione regionale. La Regione Campania è stata sostituita in questo anno 80,
Thank you.
aveva un senso, e questo senso è stato prodotto da in regole da parte della Corte. Abbiamo detto il principio della regolamentazione vuol dire che lo Stato, quando vede che la regione è inadempiente, innanzitutto deve liquidare, cioè la deve mettere in termini. Tu non hai fatto questo, ti do 30 giorni di tempo, 60 giorni di tempo, dipende, per adeguare. Se tu non hai, ti sei adeguato e non puoi giustificare questa tua Stato nomina il commissario d'acqua, e anche questo cercando la cosa. Questo è il passo nominato commissario d'acqua, perché si trattava essenzialmente di dare a un soggetto amministrativo dei poteri non condizionati dalla politica di regione, dei poteri amministrativi, tipo quelli di Maturana, che anche adesso non sono assoluti. E questi poteri erano da affidare a un'autorità che di conseguenza era esercitata indipendentemente dal suo ruolo di regione. Forse il prefetto è stato assolutamente lo stesso. Ma al di là di quella operazione potremmo individuare insieme la qualità incaricata della sua sostituzione. Dato in questo contesto, il principio di area collaborazione si è esteso come principio generale. Forse per alcuni di voi ne sento parlare in un contesto un po' diverso. Non so se magari poi da Montano, dovrebbe anche riflettere da Alfano, Cesena, Cerignani, si è parlato di attuale e quello antico. Il federalismo americano nasce con un federalismo duale. Cosa vuol dire un federalismo duale? Vuol dire che è un federalismo che si basa sul principio della separazione. Alcune cose sono dello Stato centrale, alcune cose sono degli Stati Uniti. In America questo è visibile, in così italo-americano. Nel stesso poliziotto americano c'è il poliziotto ciccione, questo qua qui, che è lo sceriffo, polizia statale. Poi improvvisamente arrivano deficienti, che negli Stati, in sé, se Stati Uniti è ampiamente superato. È superato, diciamo, dagli anni 20, dagli anni dopo la crisi del 29. E in Europa il federalismo duale non esiste sostanzialmente, mentre quello che è più moderno è praticamente operativo. Più moderno è la Germania. Perché la Germania ha un sistema cooperativo scritto in Costituzione. E il sistema cooperativo non è scritto così, la Germania, il federalismo cooperativo. Il sistema nasce cooperativo perché ci sono delle istituzioni fatte apposta per la cooperazione. La Germania funziona un po' come l'Europa, sicuramente l'Europa funziona come la Germania. E c'ha un Parlamento. E poi c'è un altro organo che da noi, nella nostra classe ignoranza, viene indicato come seconda camera, ma non è un organo del Parlamento, dell'università, ma in realtà non è un organo del Parlamento, che è il Bundesrat. Il TAC viene tradotto Dieta e Rat. Federale, l'altro è il parlarsi dei corpi non assimilati, ma che sono rappresentativi dei governi locali. Cos'è la cosa importante? La cosa importante è che, essendo due corpi che partecipano alla legislazione, le leggi tedesche, le leggi federali tedesche, devono passare con il consenso delle regioni. E questo consenso delle regioni è un consenso che ha prodotto dei risultati estremamente interessanti, perché le regioni hanno capito, le leggi tedesche hanno capito, che molte volte è molto meglio fare la legge federale con il loro voto che dover produrre delle leggi statali. Non c'è nessun bisogno di fare le leggi statali, nel singolo governo. Basta fare una legge federale, ma una legge approvata da la cooperazione nella legislazione. Quello che hanno ottenuto è la esecuzione. L'esecuzione delle leggi, cioè l'amministrazione. Hanno in sostanza portato a privilegiare la sede federale per l'amministrazione e la sede dei Länder per l'amministrazione. Quello che si chiama anche federalismo di amministrazione. La Buba, Banca Tedesca, è un organismo cooperativo, nel senso che nel consiglio di amministrazione locale della banca ci sono i Länder, non è il soggetto federale centrale della banca. Hanno preferito tenerlo al centro, ma a condizione che diventasse un'istituzione cooperativa. E questo ha dato alla Germania un sistema federale molto particolare, ma anche molto efficiente, che poi in parte crisi da altre ragioni è stato modificato e così via. Ma rappresenta perfettamente il modello cooperativo, dove in sostanza non si discute istanze separate e ostili per chi ha la competenza, ma ci si mette intorno al tavolo e si decide immediatamente chi conviene che faccia le cose. Come vedremo, questo è transitato nella riforma del 2001, l'idea come uno dei partiti nazionali, ma senza l'istituzione. Noi non abbiamo ancora oggi l'istituzione collaborativa in Italia. Vi dicevo che il federalismo cooperativo già prima si era sviluppato nel New Deal, perché? Perché di fronte a dei problemi tipici dello Stato moderno, il federalismo dualistico ha dimostrato di essere inefficiente. E è una questione di filosofia dello Stato. Il problema è che, si dicevo, di filosofia dello Stato, perché il federalismo in Italia è nato nel Settecento, nella logica illuministica di reazione al potere assoluto. Il federalismo è uno strumento concepito per dividere il potere, per paralizzare il potere. È l'ideologia dello Stato minimo. Quindi, smembrando il potere centrale, si garantiva la libertà dei diritti. Quando scoppiata la crisi del 29, e poi la guerra mondiale, e poi la ricostruzione, il problema della ricostruzione del sistema industriale, oppure il problema dell'ambiente, per esempio, sono diventati gli unici problemi che non possono essere affrontati dividendo il potere, ma avendo obiettivi comuni. Se uno si deve fare la politica dell'acqua in Italia, la deve fare sul piano nazionale delle acque, non pensando di organizzare così la politica ambientale, la politica del porto, riguarda la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia, eccetera, la politica unitaria, tavolo noi in Italia non ce l'abbiamo. Il nostro collega citava alcune cose varie, ma noi non abbiamo un'istituzione precisa di consiglio, anche perché è venuta a mancare l'attuazione di una delle ipotesi scritte di Costituzione. Quando la Costituzione dice che il Senato è eletto su base regionale, una delle ipotesi iniziali è che questa base regionale fosse legata alla rappresentanza dei territori. Ma da allora noi abbiamo costantemente il problema di come modificare il Senato per farlo diventare uno Senato delle regioni. L'idea che soltanto portando le regioni nel procedimento legislativo noi avremo realizzato un'istituzione della democrazia. Sono molto favorevole a questa idea, ho scritto anche altre cose, oggi ho qualche scetticismo. Quello che noi abbiamo oggi è pochissima roba, e ancora una volta abbiamo roba non scritta in Costituzione, scritta tanto sì, per altri versi. Quello che abbiamo è la conferenza Stato-Regione. La conferenza Stato e la conferenza unificata. Sono tre conferenze in cui questa conta pochissimo, tra cui conta la conferenza Stato-Regioni e la conferenza unificata. Che cosa sono queste due cose? Sono dei meccanismi messi in moto da leggi in cui il governo si presenta ufficialmente come Presidente del Consiglio dei Ministri, che poi ha fatto altre cose, per cui ci manda il Ministro della Regione, che si fa accompagnare dai ministri interessati all'ordine del giorno. Di fronte si trovano i Presidenti delle Regioni. Nella conferenza unificata, oltre ai Presidenti delle Regioni, si trovano alcuni sindaci e alcuni presidenti della provincia eletti da due sindacati, che sono sindacati, che sono l'ANCI e l'UPI. L'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'UPI è l'Unione Provincia Italiana, c'è anche l'UNCE, ANCI e UPI non sono enti economici, sono enti sindacali, sono associazioni, non fondazioni, ma sono quelle maggioritarie, dove i sindaci di tutta Italia hanno la loro organizzazione, non sono eletti, sono eletti come sindaci, poi i sindaci nominano i loro rappresentanti nell'ANCI, ma non sono eletti nell'ANCI, per cui questa è anche una dissimetria. Tra l'altro hanno la potenza di un'organizzazione sindacale, ma anche la tendenza di tutte le organizzazioni sindacali a essere centriste. È una cosa che l'ANCI non accetta, a differenza se non è perché nessun sindacato ama differenziazione al proprio interno, perché lo indebolisce. Per cui noi di Milano, infatti una testa di sotto, sono entrambi sindaci e entrambi rappresentanti dell'ANCI, e l'ANCI tende a fare interessi nella categoria dei sindaci. Ma questa conferenza è anche uno strumento, funziona, è interessante come funziona. Funziona soprattutto quando decidono di farla funzionare, perché non vengono tutte le vite. E le regioni sono rappresentate dai presidenti, ma i presidenti delle regioni, la mattina prima o il giorno prima della riunione della conferenza, si riuniscono nella conferenza dei presidenti, la sede, Roma, e si uniscono i presidenti delle regioni per discutere l'ordine del giorno della conferenza. Decidono qual è la posizione interna di tutti, dopodiché, se voi le guardate alza e dice: abbiamo discusso, siamo d'accordo, a condizione che però questa cosa si cambia. E allora il ministro dice: vi ringrazio, porterò il governo che posso cambiare. Funziona, perché tramite questa conferenza passano una serie di accordi su politiche anche importanti, tra cui se ricordate casa, non se ne parla, ma piano casa che era l'aumento del 20% del fatturato delle case, cosa su cui si sono fatti più di niente che altro, è stato portato in conferenza e la conferenza lo ha trasformato in una serie di linee operative che tutto è successo operative, completamente cambiando, perché è la sede oggettiva di discussione, se si vogliono portare le cose in conferenza. Se il governo non vuole la conferenza, ovviamente questo significa rompere con le regioni e aumentare le condizioni. Resta che questo sistema della conferenza è l'unica istituzione che consente di avere un'alternativa al contenzioso sistema. Ne parliamo prima, ci abbiamo detto prima, vuol dire che quando la conferenza dà l'assenso a un atto del governo, le regioni non lo impugnano, o se lo impugnano, d'accordo, e dicono avete avuto un'intesa in conferenza. E la conferenza è stata progressivamente riempita di contenuti già prima di riforma del 2020, proprio per esempio per gli atti di intesa di ordinamento. La legge aveva stabilito che gli atti di intesa di ordinamento dovessero avere l'intesa in conferenza. Cioè, quello che era partito negli anni 70 come potere del governo di dare regole direttive per coordinare le regioni è diventato uno strumento di collaborazione. Il governo coordinava le regioni, ma con loro consenso. È l'unica struttura di collaborazione che abbiamo, questa è la dice lunga.
Abbiamo avuto